Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio.
E con i Pooh iniziamo questa nuova puntata di Radio Zainet. Il buongiorno e il benvenuto da Simona Neri. Non l'abbiamo scelta a caso questa intro i Pooh perché insomma erano le note dedicate ai mondiali 2006 e proprio di sport, di calcio in particolare parliamo quest'oggi, ovviamente, perché non poteva essere altrimenti, degli europei. Con Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E con Matteo che frequenta storia all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
Andiamo intanto ad ascoltare un bel brano, seriamente questa volta, e poi entriamo nel vivo dell'argomento di oggi. Loro sono i Three Lions e per gli europei in 96 composero Football's Coming Home.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Drift away. It could have been all songs in the street. It was nearly complete. It was nearly so sweet. And now I'm singing three lines on a shirt. Jewels remain still gleaming. No more years of hurt. No more need for dreaming.
Talk about coming home, and then one night in Rome, we were strong, we had grown, and now I see it's ready for war, guys are good as before, sheer a certain to score, and psycho screaming,
three lines on the shirt, jewels remain still gleaming, no more years.
A Radio Zainet con Football's Coming Home. Allora ragazzi, avete iniziato a tirare fuori la vostra bandiera tricolore da sventolare per l'occasione? No, no, le facce così no, le facce così no.
No, Caterina, un po' no. Triste anche, cioè, a parte che prima comunque in genere è sempre meglio evitare. E poi insomma tutto questo patriottismo calcistico non è proprio il massimo.
Caterina no.
Matteo. Lo diceva anche Gabber, mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite. La questione è, intanto volevo soltanto rivolgere un solenne pernacchio agli inglesi della canzone, visto che purtroppo a questi europei non abbiamo il piacere di assistere al loro ennesimo tracollo da girone. Però detto questo... Sai che il tifo per la nazionale manca dell'elemento più divertente del tifo del calcio.
Ovvero sia?
Ovvero i pernacchi. Cioè, a chi prendi in giro se l'Italia vince gli europei? Nessuno, ti fanno tutti per l'Italia. Dà meno soddisfazione anche le vittorie. Durano meno, nessuno ti offre un caffè perché dice vabbè dai, allora io tifo, scommetto sulla Francia. No, ti fanno tutti l'Italia.
Io non sono d'accordo, trovo che gli europei mondiali siano un appuntamento...
Più gli europei dei mondiali, secondo me. Il livello tecnico è molto più alto e soprattutto conosci meglio i giocatori e eviti partite tipo Togo-Corea del Sud.
Vabbè, però almeno è folklore, no? No, eh?
Per far folklore vai al National Geographic. Togo-Corea del Sud è un insulto al pallone, poi quello che vuoi.
Abbiamo già capito di che tenore sarà questa puntata di Radio Zanet. Andiamo intanto ad ascoltare la scheda.
Al via il 13° campionato europeo per nazioni di calcio. L'Italia, per la prima volta a difendere il titolo di campione del mondo in questa manifestazione, vista la non qualificazione all'edizione 1984, cercherà di sfatare una tradizione decisamente poco favorevole, visto che l'ultima e unica affermazione continentale risale all'edizione casalinga di ormai 40 anni fa. Inseriti in un girone di ferro con Olanda, Francia e la possibile sorpresa Romania, gli azzurri dovranno contrastare le ambizioni delle blasonate compagne di girone, dell'agguerrita Germania e dell'eterna incompiute Spagna e Portogallo, senza dimenticare possibili sorprese da squadre di buon livello come Polonia e Russia.
Io darei subito il benvenuto a Radio Zainet a Gianni Mura, storico, giornalista, sportivo di Repubblica. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Chi inizia a fare le domande? Caterina?
Sì, e quali sono secondo lei i requisiti necessari per scrivere correttamente di sport, in questo caso di calcio? Come si deve commentare la nazionale?
Sì, una nazionale è come una partita di Serie C. Direi che ci sono due requisiti base. Uno è quello di capire dello sport di cui si scrive, in questo caso di calcio. E il secondo è quello di usare una lingua viva, non morta, non troppo tecnica, non troppo gergale, insomma. Lì poi ognuno sceglie la sua strada, ecco, direi di non prendere esempio dai telecronisti che usano un italiano molto compassato.
Come si avvicina l'Italia a questa manifestazione?
Ma avrei detto benissimo, non fosse stato per l'infortunio a Cannavaro, che oggettivamente è piuttosto serio. E priva l'Italia non solo di una figura carismatica come sempre il capitano, ma anche di un difensore molto esperto che, guarda caso, era anche stato votato miglior giocatore ai mondiali di 2 anni fa, quindi è una perdita abbastanza difficile da sormontare.
Forse l'Italia è stata inserita in un girone piuttosto insidioso e da cui molti dicono che uscirà probabilmente la vincitrice della rassegna. Un allenatore inesperto come Donadoni ha la possibilità di sopportare una simile prova già all'inizio?
È una risposta difficile. Donadoni ha un'esperienza relativa, comunque un po' l'ha aumentata nel girone in qualificazione, partendo male e arrivando bene, quindi io ho abbastanza fiducia nelle sue risposte dalla panchina. Per quanto riguarda la domanda sul girone, effettivamente è il girone più difficile e io credo che riserverà anche una sorpresa abbastanza clamorosa.
Cioè la Romania?
Sì, la Romania in positivo e la Francia in negativo.
Sono d'accordo.
Una domanda sulla... Anche se è un pronostico un po' controcorrente, ma la Romania è sempre durissima in queste manifestazioni.
Io sono convinto che la Romania si giocherà il passaggio del turno e che l'altra che passerà sarà quella che riuscirà a batterla.
Sì, infatti è importante per l'Italia giocarsi la prima con l'Olanda, che delle quattro è la più morbida, tutto sommato, al di là del nome che porta e dei buoni giocatori che ha, ma non in difesa. E quindi per l'Italia è importante mettere assieme 3 punti, perché poi con la Romania si potrebbe anche pareggiare e battere la Francia.
A proposito di buoni giocatori, ogni volta che un giocatore esplode agli europei o ai mondiali, penso a Klose, penso a Berbatov nell'ultimo nell'ultimo europeo, viene acquistato a suon di quattrini dal boccalone di turno e poi non si conferma mai. È perché queste brevi manifestazioni sono poco indicative sul valore effettivo dei calciatori o c'è qualcos'altro?
No, c'è che i boccaloni sono tantissimi, in numero molto superiore ai buoni calciatori, quindi è chiaro che questa è una vetrina che arriva prima del mercato e che uno ci casca. O poi, oltre agli esempi che avete fatto voi di giocatori che hanno fatto un grande europeo e poi, vabbè, pensiamo in generale comunque a cosa dicevamo 4 anni fa quando vinse la Grecia, insomma, e alcuni giocatori
Caristeas
greci,
comprato
alcuni giocatori greci arrivarono anche in Italia, uno all'Inter, uno al Bologna, Zagorakis.
Sì, sì.
E quindi invece io credo che bisogna cercare. Ci sono sempre delle sorprese agli europei, la Grecia è stata clamorosa, ma altre volte è stata la Repubblica Ceca, e quindi io penso che a livello di sorprese quest'anno per esempio bisognerà stare abbastanza attenti alla Russia. Della Spagna sono tutti famosi, ma prima o poi un campionato lo azzeccheranno, perché sono sempre grandi attesi e non arrivano mai. Io penso a queste due squadre come outsider, oltre alla Romania.
Ecco, gli europei, come al solito, come le grandi manifestazioni estive, saranno decisivi per l'assegnazione del pallone d'oro. Penso per esempio a un Fernando Torres, ipotetico capocannoniere, che sarà difficile poi non prendere in considerazione a fine stagione. C'è un giocatore su cui lei si sente di scommettere in maniera particolare? Il pronostico di Gianni Mura su questi europei?
A livello di giocatori, io penso, per quanto riguarda noi, che saranno un grande europeo Camoranesi e Pirlo e forse anche Toni, questi tre. Per quanto riguarda le altre squadre, sono molto curioso di vedere cosa combina Cristiano Ronaldo, su cui ho delle opinioni un po' alterne, cioè a volte mi sembra veramente un dribblomane pazzo di quelli che giocavano negli oratori, e altre volte mi sembra un grandissimo giocatore, però non riesco a decidermi in un senso o nell'altro. Credo che per il temperamento che ha farà un grande europeo Mutu. Un altro che aspetto con curiosità è Ibrahimovic. Tutti questi talenti altalenanti sono da aspettare con curiosità. Poi altri daranno altri invece hanno un rendimento garantito, insomma.
Ecco, sorvolando sul primo girone e sui giocatori in generale, un pronostico sulla squadra che secondo lei è la favorita per vincere questi europei?
Ma io penso alla fine ci saranno in ballo l'Italia, la Germania, forse la Spagna, alla Francia non credo, l'ho già detto, e la quarta, non lo so, faccio fatica, diciamo Portogallo, ecco, perché in genere prendono pochi gol anche se ne segnano pochi.
Senta, ma perché la Germania, che già comunque con questo gruppo di giocatori ha fallito la prova per cui hanno detto di aver lavorato 8 anni, cioè il mondiale casalingo, dovrebbe invece affermarsi una manifestazione dal contenuto tecnico anche più alto come gli europei?
Ma perché comunque loro hanno fallito, per modo di dire, c'è voluto un gol al 119esimo per mandarli a casa, diciamo, non è che hanno fallito clamorosamente, non hanno vinto i mondiali, ma era una squadra abbastanza giovane, quindi io me l'aspetto più matura, anche se è una difesa piuttosto ferma. Io ho indicato dei nomi di semifinaliste, se dovessi dire la mia favorita una volta tanto è l'Italia.
Italia che però, come ha ricordato anche lei all'inizio, ha perso Cannavaro.
Esatto.
Quanto toglie, visto che la retroguardia è sempre stato il punto di forza della nostra nazionale, quanto toglie l'infortunio di Cannavaro alle possibilità di vittoria dell'Italia?
Almeno un 10-15% in termini di rendimento, ma anche di esperienza, di ascendente sui compagni, per cui adesso bisogna vedere cosa decide Donadoni, se mettere Panucci in mezzo e Zambrotta a destra, oppure se tenere Zambrotta a destra e affidarsi a una coppia Chiellini-Barzagli, perché anche Materazzi è piuttosto giù, che
sì.
È una coppia. Barzagli ha fatto bene i mondiali, ma è reduce da un campionato disastroso come è stato quello del Palermo, quindi vabbè, c'è sempre la possibilità che 15 giorni cambino le cose.
L'impressione però è che la caratura internazionale di questa squadra sia inferiore a quella campione del mondo. Penso all'uscita di Totti, Nesta, Inzaghi. e Cannavaro, e all'ingresso di Gamberini, Barzagli,
sì,
Di Natale e Cassano.
Nomi meno scintillanti in cartellone, perché basti pensare a Totti, Nesta e Cannavaro, e è chiaro che i sostituti non li valgono, ma secondo me c'è ancora del materiale per far bene. Cioè, mi sembra che, lasciando a casa Inzaghi, per esempio, abbia deciso Donadoni di giocarsi molte carte su una fantasia che parte dalla panchina. Parlo di Del Piero e in seconda battuta di Cassano. Cioè di ricorrere a delle armi che sono abbastanza tipiche della nostra nazionale. La destrezza, il dribbling, il numero che non ti aspetti.
Ecco, a proposito di questo, c'è qualcuno che lei avrebbe preferito Donadoni lasciasse a casa proprio in maniera categorica? Diciamo, qualcuno che invece voleva vedere in campo e non c'è?
No, ma a livello di dettagli, io per esempio avrei portato Sereni come portiere di scorta. Mi sembrava che avesse fatto meglio di Ameglia, per esempio. De Santis non si è visto perché era in Spagna. E poi devo dire che è molto coraggiosa la decisione di non portare Inzaghi. D'altra parte i numeri sono quelli, i posti sono limitati. Le indicazioni del campionato dicevano che Boriello ha fatto un grande campionato, anche se non ha le caratteristiche di Inzaghi, l'esperienza di Inzaghi, però è chiaro che gli serviva, diciamo, un attaccante di peso, perché gli altri sono tutti piuttosto leggerini, e quindi toccando ferro, se si fa male è Toni, c'è Boriello. Inzaghi non può fare il gioco di Toni, nel senso della punta avanzata che fa salire la squadra. Inzaghi può solo concludere partendo sul filo del fuorigioco, ma non fa il lavoro di un Toni o di una Mauri, per capirci.
Gianni Mura, la salutiamo e la ringraziamo molto.
Buongiorno
per essere intervenuto.
A voi.
Radio Zainet si ferma per qualche minuto, mi raccomando, restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Mondo in una giostra di colori, è il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate.
italiana, cantavano per Italia 90 la Nannini ed Edoardo Bennato. Qui si era un po' acceso il dibattito su quanto fosse più o meno bella questa canzone. Matteo è un fan.
Sta canzone è meravigliosa.
Non so.
Vedendo poi quelle che le sono seguite, insomma, onore a questa.
Caterina la preferisce comunque a quella di
Meritate Q. Jennifer Lopez.
Vabbè, dai, però quella dei Three Lions era sicuramente migliore.
Vabbè, quelli sono British, sono più...
Sì, ok. Allora, ragazzi, gli europei, insomma, stiamo ormai entriamo nel vivo. Caterina tifa l'Italia a malapena.
Sì, non è che sia proprio questa grande tifosa, dipende poi ovviamente dalle partite, poi mi piace, insomma, vedere le persone felici, non è che sono sadica, che tutti esultano, io sto lì a gufare l'Italia. Diciamo che non è la mia prima passione sportiva.
Sappiamo qual è la tua prima passione sportiva, ma andiamo oltre, mentre Matteo... Pur avendo il cuore giallo-rosso,
sì,
batte anche per l'Italia.
Diciamo che
la
mia lealtà va primariamente alla mia squadra di club. Non ho problemi a dirlo. Ovviamente, visto che in estate la squadra di club non gioca, c'è il tempo delle scappatelle estive, no?
Ah, ne fai proprio una questione ad esclusione, diciamo così.
Beh, se in contemporanea all'Italia giocasse la Roma, non avrei difficoltà a selezionare, mi dispiace dirlo.
Chissà come andrà al nostro club azzurro, la nostra bella squadra.
Ah, non toglie poi che comunque c'è spedizione, per esempio con la spedizione del 2000 capeggiata da Zoff, anche con un certo stile, con tutti contro, uno provava anche una sorta di empatia.
Ma tu vuoi dire che non hai gioito per i mondiali di due anni
assolutamente
fa?
Assolutamente sì, però avrei preferito che la mia prima gioia legata alla nazionale fosse legata a persone come Zoff, Toldo.
Ok, va bene. Ma vediamo i nostri gironi, il girone C, quello dell'Italia, che comprende oltre all'Olanda e alla Romania anche gli acerrimi rivali, i cugini francesi. Quello che state ascoltando è una versione dei Pooh alla francese.
D'Oltralpe.
Il Pooh d'Oltralpe. E mentre gli altri gironi, il girone A, comprende Portogallo, Repubblica Ceca, Svizzera, Turchia, girone B, Austria.
Ostico.
Ostico, vero?
Sì, considerando poi che la Repubblica Ceca quest'anno fa pena perché hanno tutti più o meno 96 anni.
Però i più vecchi siamo noi, lo dicono le statistiche. La squadra italiana è quella che ha un'età media più alta degli altri.
Sì, ma un conto è avere un po' di gente oltre i 30, un conto è avere l'unico che sappia giocare a pallone, cioè Nedved, che ne ha 35.
Ma io ricordo un Matthaus di qualche anni fa che giocò, penso,
sì,
con un piede nella
fossa. Sì, ma infatti la Germania a Euro 2000 la prendevano tutti un po' per i fondelli, visto che si presentò più o meno con la stessa squadra di Italia 90.
Effettivamente. Girone B, Austria, Croazia, Germania, per l'appunto, e Polonia.
La Germania becca sempre sti gironi ostici alle manifestazioni.
È vero.
Ricordiamo pure Costa Rica e compagnie.
Girone D, Grecia, Russia, Spagna e Svezia. Un commento, Matteo, a questo punto lo devi fare anche qua.
Passa la Russia e la Spagna, secondo me.
Spero la Spagna.
Caterina ti fa
Spagna. La Spagna è... non vorrei tirargliela perché comunque sono gente quasi simpatica, tranne i loro giornalisti che ci prendono sempre a pernacchie, salvo poi rosicare quando
ma
diciamo noi.
Ma il calcio
noi,
è
diciamo.
Il calcio, non buttiamola sul politico, se no la Spagna anche lì sta meglio.
No, ma io infatti la butto sul calcio, cioè i loro giornali sportivi, Marca e As, non sono mai teneri quando le squadre italiane buttano fuori a pedate le squadre spagnole dalla Coppa dei Campioni, per esempio.
Risentimento nazionale, quello c'è sempre.
Ce la faranno i nostri eroi? L'unica volta che l'Italia ha vinto gli europei era il 1968. Ha fatto molto meglio con i mondiali, ne ha vinti ben 4.
Tutto sto revival 68, hai visto mai?
Hai visto, chi lo sa, potrebbe portare anche bene. Speriamo e facciamo i dovuti scongiuri. Qua i ragazzi mi guardano un po' così perché loro l'importante è che vinca la Roma. E vabbè, che vogliamo fare? Però. E di nuovo qua escono i Pooh francesi. Va bene ragazzi, direi che è arrivato il momento di ascoltare il nostro flashback di oggi. Buon ascolto.
Siete pronti per un po' di sano e onesto swing? Allora sicuramente apprezzerete un po' di musica cantata da quell'adorabile canaglia che risponde al nome di Fred Buscaglione. Il nostro Fred infatti ci ha conquistati con la sua nuova canzone. Non avete ancora indovinato? Beh, si tratta di Eri piccola così, che vi facciamo subito ascoltare. Canta il favoloso Fred Buscaglione.
Eri caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, 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 così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, 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 così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, 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 sì, così. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, 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 così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. E pensare che eri piccola, ma piccola tanto, proud to present così.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Eri piccola di Fred Buscaglione. Nome d'arte di Ferdinando Buscaglione, nato a Torino nel 1922, raggiunse l'apice della carriera alla fine degli anni 50, interpretando nei film e nelle canzoni il personaggio del duro con un debole per il whisky e per le donne. Fred Buscaglione, violinista, contrabbassista, leader d'orchestra, compositore, attore e cantante, è stato una delle personalità più importanti nella storia della musica italiana. Le canzoni scritte assieme all'amico paroliere Leo Chiosso parlavano con ironia di bulli e pupe, di New York e di Chicago, di duri spietati con i nemici ma sempre in balia delle donne. Così nacquero le canzoni che lo fecero conoscere in tutta Italia, Che bambola, Teresa non sparare, Eri piccola così, Love in Portofino, Porfirio Villarosa, Whisky facile. Alla fine degli anni 50, Buscaglione era uno degli uomini di spettacolo più richiesti, e non solo come cantante. Buscaglione appariva nelle pubblicità, alla televisione e nei film, incarnando quasi sempre la figura del simpatico spaccone. Buscaglione morì improvvisamente il 3 febbraio del 1960 a 39 anni in un incidente d'auto, schiantandosi contro un camion carico di tufo con la sua Thunderbird rosa alle prime luci dell'alba nel quartiere romano Parioli.
Latte, burro, marmellata.
Termina qui questa puntata di Radio Zainet dedicata agli europei di calcio. Vi lascio però con due curiosità. Una è che i tifosi della squadra olandese hanno deciso di installarsi una pellicola sottile arancione sui denti. Magari qualche altra squadra vorrà seguire il loro esempio. Ognuno...
Non lavarsi.
È vero. Oddio, Matteo. E poi un'altra curiosità, ancora esce un numero speciale di Topolino in occasione degli europei, una cosa classica, bellissima. La storia si intitola Zio Paperone, l'eurofurto calcistico. Saranno presenti Gattoso, Tuffon, Paper Pirlo, Paparazzi e poi l'allenatore Regaloni. Con questo è veramente tutto. Saluto Matteo che frequenta storia all'Università La Sapienza.
Ciao.
Di Roma, e Caterina che frequenta il liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
Simona Neri vi saluta, vi dà appuntamento con Radio Zainet a domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio!